goes down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Dato che vi piscio in testa ognuno di voi, che siete un branco di celebro resi.
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner, settimana di alti e bassi per i giallaviola. Vado subito a salutare i miei compagni. Ciao Nello.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Checco.
Ciao a tutti.
E ciao Giuseppe.
Ciao Mammut e ciao a tutti.
Come detto, prima partita della settimana, subito derby di Los Angeles, una partita molto interessante che a tratti i Lakers sono sembrati riuscire a portare a casa, ma invece un finale con tiri anche ben costruiti, wide open, che sembravano non aprire, e un ultimo possesso rivedibile di James hanno permesso ai cugini sfigati di Los Angeles di portare questa partita a casa. Approfondiremo poi questa insieme alle sfide più importanti di dicembre più avanti nel podcast. La seconda partita della settimana si giocava contro i Blazers, ce ne parla Checco.
Sì, in brevissimo si va al Moda Center a Portland. Partita non di quelle entusiasmanti, anzi difese abbastanza rivedibili da entrambe le parti, magari molto spettacolare, punteggio alto, fatta di strappi sia da una parte che dall'altra. Alla fine l'abbiamo portata a casa con 8 punti di vantaggio e possiamo segnalare le prove, le prestazioni di Kyle Kuzma e Dwight Howard su tutti, che sono riusciti a trascinare i gialloviola alla vittoria. 24 punti per Kuzma, e sono quelli che spesso abbiamo lamentato e che ci sono mancati, e questa volta invece hanno portato alla vittoria i gialloviola. Da lì si gioca con i Mavericks e ce ne parla Giuseppe.
Sì, Checco segnalava l'ottima prestazione di Kuzma contro Portland. Io devo segnalare la pessima prestazione di Kuzma contro Dallas. Alla fine ha chiuso addirittura con 0 punti, un 0 su 7 dal campo, che testimonia ancora per l'ennesima volta come sia un giocatore un po' difficile da interpretare, che fa fatica ad essere costante. Ma al di là di Kuzma, i Lakers sono riusciti a vincere questa partita contro Dallas, e non era assolutamente facile per tanti motivi. Innanzitutto perché si trattava di un back-to-back dopo una trasferta comunque impegnativa contro Portland, e i Mavericks sono al momento il miglior attacco della Lega, e cioè avevano già battuto qualche settimana fa proprio in casa. Invece in questa circostanza i Lakers sono stati molto bravi dal punto di vista difensivo. Credo che abbiano fatto la migliore prestazione difensiva degli ultimi 15-20 giorni, limitando molto bene Doncic, che alla fine ha chiuso con un 5 su 14 dal campo, anche se probabilmente non era nelle migliori condizioni fisiche. E siamo stati anche molto bravi a difendere meglio il tiro da tre punti, perché l'ultima volta ci avevano massacrato con il tiro da tre. Invece in questa circostanza siamo stati bravi nei close out e anche nelle rotazioni, siamo stati più veloci. Benissimo ancora una volta KCP, che è stato decisivo con il suo tiro da 3, ha chiuso con 4 su 5 dal campo, e molto bene ancora una volta i nostri lunghi, sia McGee che Howard. Alla fine entrambi hanno sbagliato solamente un canestro dal campo, e per l'ennesima volta abbiamo dimostrato che quando siamo concentrati, quando siamo sul pezzo, riusciamo a fare la differenza grazie alla nostra difesa e grazie alla fisicità e alla lunghezza dei nostri centri.
Come anticipato, andiamo un po' ad approfondire quelle che sono state delle partite importanti giocate nel mese di dicembre, che è stato fino ad adesso, soprattutto questa seconda parte, il mese più impegnativo per quanto riguarda il calendario. Ci sono state molte sfide con squadre di vertice, partendo appunto da questa settimana con la sfida dei Clippers, che è stata persa. Personalmente non è stata una bruttissima partita, anzi abbiamo avuto più volte la possibilità di azzannare alla giugulare i Clippers per portare a casa una partita, arrivando magari ad un vantaggio in doppia cifra che ci avrebbe permesso di portare di mettere in cassaforte il risultato, ma non l'abbiamo mai fatto, un pochino per incapacità dei singoli, ma credo anche questa volta qualche responsabilità di Vogel, che soprattutto nell'ultimo strappo con il quale i Clippers ci hanno ripresi, non ha forse stoppato la partita al momento giusto per fermare un'emorragia che si stava protraendo da diversi minuti, diversi attacchi brutti sia da parte loro che da parte nostra, e poi alla fine loro sono riusciti a beccare due o tre azioni positive. Noi abbiamo continuato ad essere un po' asfittici e ci hanno ripreso, e poi da lì la partita è stata ovviamente di un livello un po' più elevato, tranne il fatto che i canestri da parte nostra non sono più entrati. Segnalo che una particolarità di questa partita è stata il fatto che forse la panchina è stata più importante che i titolari, soprattutto per larghi tratti. Anche qui molto bene Kuzma, che sembrava insieme a Portland quasi recuperato. Peccato che stanotte abbia già cancellato quanto di buono fatto vedere. E un buonissimo Howard, che questa settimana penso tra i panchinari sia stato, insieme a KCP, davvero il più decisivo in assoluto. Lascio la parola a chi vuole intervenire.
In generale, a prescindere dalle singole sfide, il mese era quello atteso per le verifiche sul calendario. Si era detto tanto in merito al fatto che avessimo avuto un calendario più facile, quindi questo mese era uno di quelli in cui dovevamo dimostrare quanto come squadra riuscivamo a tenere. 14 partite giocate nel mese di dicembre contro squadre per lo più sopra il 50%. Il risultato finale di 9 vittorie e 5 perse, che fa il 64% di vittorie, che considerato il road trip, considerata la situazione fisica di Davis e James, non è assolutamente un risultato disprezzabile. È ovvio che le 4 sconfitte in fila fanno rumore, e soprattutto perché di mezzo c'erano i Clippers, che sappiamo essere il tema dell'anno per la stampa, per il contesto, però i Lakers alla fine in questo mese non sono semplicemente stati leggerissimamente meno concentrati in difesa, a quanto pare a me e a quanto dicono i numeri. Abbiamo un net rating di 107, che non è un buon net rating. A novembre ce l'avevamo di 104, lasciamo perdere le quattro partite giocate ad ottobre, che come numeri non fanno contesto. Scendendo comunque l'attenzione difensiva, abbiamo avuto questa tendenza a non, secondo me, a non essere più efficaci in quello che più ci contraddistingueva, no?
Sì, sicuramente l'attenzione difensiva ha fatto la differenza. Io vorrei contestualizzare ancora un attimino in più quello che era il calendario di dicembre, perché delle 14 partite disputate, soltanto 4 sono state giocate in casa allo Staples Center e su 14 9 erano contro squadre con record vincente. E delle altre 5, 2 erano trasferte a Portland, che è storicamente uno dei campi più ostici per i Lakers. Quindi il risultato di 9-5 penso sia veramente, veramente molto buono.
E poi c'è una partita contro Miami che secondo me vale un po' di più di quanto abbiamo detto noi e tanti altri, perché se pensate, Miami ancora oggi è imbattuta in casa, oltre alla sconfitta contro i Lakers. Quindi quella è una vittoria che è molto importante ed è uno statement game, di un certo tipo.
sì, a me è dispiaciuta sinceramente solo la sconfitta con i Bucks, ma non per la sconfitta in sé per sé, perché quella partita lì me l'aspettavo diversa, sinceramente, e ne avevamo parlato anche proprio nel podcast precedente a quella partita. Ci aspettavamo uno statement game, ad esempio, da parte di LeBron, ma non c'è stato. Però c'è da dire anche che è stato poi anche il periodo dove c'è stato qualche problemino fisico qua e là. Poi purtroppo non ne possiamo mai sapere più di tanto, perché dall'infermeria Lakers non filtra mai niente, quindi non c'è mai dato sapere niente. Però credo che quelle quattro sconfitte lì vadano a inficiare poco sul mese di dicembre, che a mio parere rimane più che positivo. Vorrei solo ricordare appunto che siamo 9-4 di record nel mese di dicembre, quindi considerato il calendario, ovvero i più difficili della Lega, considerate tutti i vari acciacchi che abbiamo avuto di qua e di là, per me possiamo essere molto soddisfatti del mese di dicembre.
Ma, decisamente, io aggiungo per la partita di Milwaukee che c'è da dire che era l'ultima del road trip, quindi i giocatori erano in trasferta da molti molti giorni, ci sta a non essere al massimo. Era una partita in cui mancava Kuzma, se non erro, pure Bradley, quindi rotazioni più corte. Onestamente, vista col senno di poi, ci può stare. A me quella che rode personalmente di più è quella con i Clippers. E purtroppo, come si diceva prima, c'è stato un finale non molto positivo. Però penso sia stata una partita che ha dato comunque indicazioni positive, perché ha dimostrato, a mio parere, che tra le due squadre non c'è una grandissima differenza, come magari prima dell'inizio della stagione molti addetti ai lavori pronosticavano.
O come abbiamo visto dopo la prima partita.
Esatto.
Cioè, come se visto pensi dopo a quella, il confronto esatto. È super positivo.
Esatto. E io ho... c'è un tema su cui che a me ha fatto riflettere dopo la partita con i Clippers. È stato da un lato il fatto che i Clippers negli ultimi 5-6 minuti hanno schierato un unico quintetto che è quello che tutti si aspettavano, cioè Beverly Williams, George Leonard e Harrell, è il quintetto che bene o male ci aspettavamo da ottobre, mentre i nostri hanno variato molto i quintetti. Vogel non ha probabilmente ancora capito qual è il quintetto per chiudere le partite. E seconda cosa, secondo me si è vista tra le due squadre una differenza di familiarità tra i giocatori, cioè alla fine Beverly, Williams e Harrell sono un gruppo ormai da alcuni anni, e penso la loro familiarità in questo momento sia per loro un vantaggio e qualcosa su cui noi dobbiamo lavorare. Si sono viste negli ultimi 6 minuti alcune palle perse molto brutte da parte dei Lakers, che secondo me sono anche proprio un po' causa di un affiatamento che sta arrivando, che è più avanti di quanto ci aspettassimo, ma che fisiologicamente dopo 3 mesi di una squadra nuova non può ancora totalmente esserci.
Luca, aggiungerei ancora una cosa, vorrei sapere anche il tuo parere. Come hai detto, loro hanno schierato un quintetto con, diciamo, 4 piccoli e un solo lungo. Noi invece abbiamo portato avanti quello che è il nostro discorso con il doppio lungo e non è sembrato pagare, nel senso che nella metà campo difensiva loro ci bastonavano punendo il nostro doppio lungo, e noi non siamo stati in grado secondo me di cavalcare la superiorità fisica nella metà campo offensiva.
Ma opinione mia, in attacco sono mancate le spaziature, e questo per il personale, perché chiaramente inserendo un lungo più Davis e LeBron che non sono tiratori, spesso c'è stato in campo Rondo, se non sbaglio c'è stato anche Caruso per qualche minuto, quindi a parte KCP o Green, non nessun grandissimo tiratore, l'area si è un attimino intasata. E come dicevo, per questioni di familiarità ci sono state proprio 3-4 palle perse brutte che hanno anche condotto a contropiedi molto semplici per i Clippers, e da lì, tra virgolette, vado anche un pochino a scusare il fatto che gli ultimi possessi sono stati gestiti in modo molto molto conservativo, e LeBron ha tenuto il pallone troppo rispetto a quello che sia un buon attacco, ma penso sia arrivato a questo proprio perché non si riusciva a far girare la palla bene.
Calma, calma.
Scusa la tosse.
Calma.
Se posso dire la mia, e non lo dico da hater di nessun tipo, però Vogel non ci ha ancora capito molto con Rivers, nel senso, lui è molto bravo ad interpretare certe situazioni offensive diciamo legate ad attacchi che si basano su power play, cioè c'è giocatori che hanno una certa tendenza ad essere il punto di riferimento, quindi lui costruisce una strategia a partire da 1/2 giocatori. I Clippers per lui sono difficili perché le opzioni offensive sono tutte simili ma eseguite ogni volta in maniera diversa, i Clippers giocano poche cose molto semplici, però con coppie soprattutto sempre diverse, Harrell Williams, Leonard Harrell, cioè ci sono molti momenti in cui lui nella stessa situazione non è riuscito a dare, secondo me, ancora difensivamente certe indicazioni, e nei momenti in cui la partita va in fase di stanca e anche lui non riesce a gestire più mentalmente nei quarti le distanze tra i giocatori e cose di questo tipo, io ho la sensazione che Doc faccia quel centimetro e poi ci impedisce di giocarci i finali, perché quello che è successo in finale partita finale, secondo me, è anche figlio del fatto che quello che c'è in panchina non ti riesce a dare quell'indicazione per dire oh, sta cosa non sta andando bene in questo senso, la facciamo in quest'altro modo. Potremmo sviscerare decine di situazioni tecniche, però io ho la sensazione che lui non abbia avuto ancora quelle risposte, non riesca ancora a dare quelle risposte nei finali punto a punto, se non vengono prima dal campo, perché noi abbiamo un ottimo record in clutch, però secondo me quelle partite le hanno vinte molto quei due, soprattutto LeBron, in termini di letture. Dalla panchina io non ho ancora visto nel crunch qualcosa che venga da Vogel o dallo staff.
Diciamo. Giusto nella partita contro i Mavericks portata all'overtime.
Vabbè, cioè, però lì c'è anche un errore evidentissimo dei Mavs.
Grazie a loro, cioè,
si sono fatti autocanestro là, la cosa era strutturata bene, ma là se quello che ha aiutato su LeBron non si muove, cioè, non succede niente.
C'è stato anche un fallo grande contro una casa, dobbiamo dirlo.
Esatto, cioè, non è la singola comunque situazione, capisci? Io non voglio criticarlo, però secondo me lui ci deve dare qualcosa di più in questa situazione.
Secondo me molto dipende
dal puro talento proprio, cioè nel senso quei due lì sono due mostri e le vinte perché loro hanno dato quella cosa in più, non perché ci fosse una situazione che li mettesse in moto diversamente.
Secondo me molto dipende dal fatto che ancora Vogel non ha trovato un quintetto con il quale chiudere le partite e dovrà sperimentare in questi mesi. Una soluzione secondo me molto interessante, che ha fatto molto bene contro i Clippers e che dobbiamo assolutamente ripetere, è quel quintetto che ha chiuso il primo tempo, ovvero LeBron, KCP, Draymond Green, Danny Green, Kuzma e Davis, dove abbiamo fatto un parziale che ci ha poi portato alla fine del primo tempo in vantaggio in doppia cifra. Quella è una soluzione che mi è piaciuta molto sia nella metà campo offensiva che in quella difensiva, perché in attacco ci ha consentito di giocare sempre ogni singolo possesso il pick and roll tra LeBron e Davis con un campo apertissimo, con tre tiratori che la possono mettere sugli scarichi, e infatti Kuzma ha messo una tripla dall'angolo, KCP ha messo un'altra tripla e poi LeBron e Davis sono riusciti ad arrivare al ferro con grande facilità. Quindi secondo me noi dobbiamo guardare a questo tipo di partite cercando di portarci a casa alcune soluzioni, alcune cose che poi possiamo inserire ai playoff. E contro i Clippers secondo me c'è questo quintetto che dobbiamo prendere e riprovare, e poi ci sono anche altre cose positive come il rendimento di KCP, che ha dimostrato che può valere queste partite ed era tutt'altro che scontato, e lo stesso Howard in diversi scampoli di match ha dimostrato che è ancora un giocatore di alto livello anche quando la partita diventa dura e gli avversari sono molto forti.
Io questa cosa che dice Giuseppe secondo me si attacca proprio al discorso dell'aggiustamento di Vogel. Fino ad oggi il nostro quintetto forte con il lungo più Davis ha funzionato alla grande, però ci sono delle volte in cui si devono fare delle scelte e secondo me è evidente che non riusciamo a far seguire Harrell da Howard o da McGee, perché Harrell quando attacchi in attacchi uno grosso fa quel discorso dello short roll, come lo chiamano adesso, cioè che non va a rollare profondo ma tende a riaprire di nuovo, e ci hanno fatto malissimo in quella situazione là. In quel momento secondo me Vogel deve capire, dice giustamente Giuseppe, che quel tipo di situazione sta funzionando. Poi c'ha tutte le attenuanti del caso, perché Kuzma è un punto interrogativo grande quando è una casa, cioè avessi Covington per dire, secondo me Vogel lo userebbe di più quel tipo di quintetto. Però in certe partite poi anche di darti delle risposte anche con un minimo di rischio, no? Se no non si va da nessuna parte. Me l'aspettavo di più soprattutto attaccando quello di Giuseppe, cioè confermando quello di Giuseppe, io mi aspettavo molti meno minuti per Howard e McGee contro i Clippers, sinceramente.
C'era sì. Kuzma però che aveva la minute restriction in quella partita, aggiungo solo questo elemento, quindi anche per questo forse l'abbiamo visto un po' di meno del previsto.
Io mi riallacciavo proprio a questo argomento, perché il quintetto che ha giustamente notato Giuseppe ha fatto realmente benissimo, e sicuramente Vogel, che di pallacanestro ne sa, avrà notato anche lui i risultati a fine del secondo quarto, però non l'ha voluto più riproporre nel finale. E la domanda che mi facevo io era come mai, se aveva visto qualcosa tatticamente per cui pensava non fosse più utilizzabile, se per la restrizione dei minuti di Kuzma, oppure se magari perché ritiene di non voler spendere quel quintetto in regular season. Secondo voi può essere una spiegazione, o sto facendo un po' di fantasy inutile?
No, secondo me è una buona spiegazione questa, ed è anche giusto che alcune carte vengano parzialmente nascoste in regular season, anche se in riferimento a quella partita specifica lui credo che nell'ultimo quarto abbia avuto un po' paura della pressione, della fisicità della difesa dei Clippers, che stava diventando sempre più asfissiante. Infatti a un certo punto nel quarto periodo abbiamo perso qualcosa come 3 palle consecutive, e a quel punto lui ha ritenuto di dover mettere in campo Rondo per dare un po' più di stabilità al nostro playmaking e ai nostri giochi offensivi. Quindi io credo che la spiegazione sia questa, contingente all'incontro, che ha fatto che lui non voglia ancora scoprire del tutto le nostre carte.
Io volevo invece riallacciarmi al discorso del quintetto finale, no? Allora, se voi ci fate caso, ogni partita, dopo ogni partita siamo qui a dire questa ce l'ha fatta vincere Tizio, questa ce l'ha fatta vincere Caio. A mio avviso non abbiamo ancora un quintetto ben preciso, cioè un quintetto che tu dici, io metto su quello e so che posso stare tranquillo. La mia sensazione è quella che ad ogni serata si cerca di individuare chi sia più in serata, chi sono quelli più in palla, e si cavalcano quegli uomini. Quindi probabilmente il fatto che i finali non siano ancora stati decisi potrebbe anche non essere un discorso di Vogel non ha ancora capito quali sono i quintetti migliori, ma molto semplicemente magari lui cerca di capire chi sono quelli più in palla, li mette insieme, li impacchetta e ci gioca i finali con quelli. Potrebbe essere però, una cosa simile.
Però aspetta, cioè questa cosa è verissima, lui fa così, però a grosso proprio a spanne, Bradley, Green e Caruso sono 3 giocatori che si somigliano moltissimo, quindi io non ne facevo un discorso di giocatori, perché poi paradossalmente con KCP bene o male c'è sempre uno di questi. Io ti parlo proprio di soluzioni, cioè nel senso che io che lui non abbia ancora il test quintetti, che non ce li avrà probabilmente mai, e che ogni sera sceglierà quelli che stanno meglio, a me sta anche bene. Però secondo me quelli che vanno in campo alla fine, soprattutto in relazione a partite un minimo più importanti, fra virgolette, mettiamola così, anche se è sempre uno di 82 eccetera eccetera, e lui in qualche modo non ci ha ancora fatto vedere niente, non ci ha fatto vedere niente fino a ieri, perché poi in realtà contro i Mavs secondo me lui la partita l'ha preparata, perché abbiamo visto un sacco di cose nuove, cioè io almeno ho visto un sacco di cose nuove contro i Mavs. La nostra difesa zona che cercava di fare una cosa mista tra la 3-2, tra la 3-2 e la 2-3, ha cercato di fare delle cose diverse in attacco, secondo me lui ce l'ha, cioè nel senso non ce l'ha ancora fatta vedere, speriamo che ce l'abbia, io spero che abbiate ragione voi, però il discorso penso che era più legato alle soluzioni che agli uomini in sé, perché gli uomini in sé io lo capisco che lui vuole analizzare la partita.
Io concordo in pieno con Nello su questa analisi, e anche sulle soluzioni viste stanotte contro i Mavs, perché appunto c'è stato, se non sbaglio, proprio una palla rubata di LeBron che nasceva da uno schieramento a zona. Ho visto nel primo quarto, nel momento in cui LeBron e Rondo stavano in campo insieme, addirittura Kuzma dare una mano a Rondo a portare sul pallone e LeBron stare stabilmente in posto come non si era ancora visto in tutta la stagione. Quindi secondo me stanno provando delle cose nuove.
Perfetto, direi che possiamo concludere questo approfondimento del mese di dicembre e passare a una notizia che sono sicuro voglia dare personalmente Checco, ma qui in scaletta abbiamo segnato che ce ne parlerà Luca Novo. Prego.
Sì, la notizia è che LeBron James, a cui tra l'altro facciamo gli auguri di buon 35esimo compleanno, è stato nominato dall'Associated Press come atleta della decade. Questo è un gran riconoscimento, è un riconoscimento che personalmente mi fa piacere, anche perché è un giocatore di basket, quindi penso sia bello per tutti gli appassionati a prescindere, al di là del tifo, e dimostra la grandezza di LeBron in questi 10 anni di carriera. Per la cronaca, ha vinto arrivando primo davanti a Tom Brady, quarterback dei New England Patriots, al velocista Bolt, a Messi e a Michael Phelps. Succede in questo premio a Tiger Woods, che è stato l'atleta del decennio per i primi 10 anni 2000, in cui era riuscito a vincere ben 12 major di golf, che è stata un'impresa incredibile. E quindi in tutto questo facciamo i complimenti a LeBron, augurandoci che, come è stato per Tiger, che ha vinto nel decennio scorso e quest'anno ha saputo anche vincere in questo decennio, LeBron anche nel prossimo decennio riesca a portare a casa un titolo.
Gli auguro anche le stesse donne di Tiger Woods nel prossimo decennio.
E anche le stesse grane, immagino.
A gioia e dolore. In realtà, esatto, nel primo caso gli staresti facendo un grande augurio, anche perché la moglie di LeBron, con tutto il rispetto, ma mi auguro che si chiavi altro. Tiger Woods invece, grande rispetto.
Beh, Elin Nordgren era meglio, è meglio.
Lindsay Vonn, diciamo che Tiger Woods si è sempre trattato abbastanza bene.
No. Ma cioè, siete dei fottuti hater, riuscite anche a haterare la moglie di LeBron.
No, io sono un lover di Tiger, scusate, quindi sono di parte.
Vabbè, Giuseppe, adesso entriamo nello specifico, perché vuoi dire che è una bella donna?
No, assolutamente.
Fossi
no.
LeBron, no, soldi, potere, no, fama, tutto quello che ne consegue, ovviamente, saresti con lei?
Sei un materialista di merda, comunque.
Certo.
Cioè, la donna... Abbiamo finalmente un atleta che si sposa la donna del liceo, la classica fidanzatina, sì, e tu devi fare quello lì che lo accusa
che vive nel mondo vero.
Ti meritate Kobe, guarda.
Grandissimo Kobe. Kobe invece
quello stupratore di Kobe, vi meritate.
Attenzione, attenzione.
Aia.
Attenzione, ha chiamato la polizia. Hanno già portato via quell'uomo. Che ha fatto questa cosa qua.
Esatto.
Quell'uomo è già stato visto Maurizio Mosca.
Sei Maurizio Mosca.
Visto in piazza Aspromonte comprare 100.000 lire di cocaina.
Quell'uomo è già stato arrestato.
Esattamente, esattamente. Semicit. Bene, allora abbiamo dato questa notizia.
Questa notizia di merda mi ha dato tutto in vacca. Comunque,
di cui effettivamente non interessava nulla, se non ovviamente all'avvocato di LeBron, Luca. E a Giuseppe, che doveva difendere anche valori morali.
Voglio spendere 10 parole contate su questa notizia.
Io ne ho approfittato per citare Tiger Woods, tutto lì.
Bravo.
Giusto, Luca.
Io penso che il premio in questo caso vada sia al LeBron atleta, che ovviamente nessuno di noi discute, a parte qualcuno, ma vada più al LeBron uomo, diciamo, a quello che ha fatto oltre allo sport, perché sappiamo della scuola che ha fondato a Cleveland, ma sappiamo anche LeBron che figura è diventata per tutti gli sportivi del mondo. È forse stato il primo vero sportivo brand, poi lo è adesso anche Cristiano Ronaldo, ce ne sono tanti altri, ma lo è stato in parte, anche se non nell'era digitale, anche Jordan. Ma lui, secondo me, è stato il primo vero sportivo brand nell'era dei social media, con tutte le implicazioni che questo comporta, e quindi secondo me, per questo si merita il premio di atleta del decennio. Tutto qui.
Grazie, grazie Giuseppe. È stato veramente un contributo emozionante.
Vabbè, io direi che possiamo andare avanti, dai.
Sì, direi che possiamo andare avanti. Non ce ne frega nemmeno cazzo che LeBron ha fondato una scuola.
Come direbbe Fletch, vai, circolare, vai.
E allora passiamo a quelli che sono, allora siamo stati fin troppo positivi direi fino a questo momento, quindi direi di iniziare a parlare delle note dolenti, che sono tiro da tre punti e rotazione delle guardie. Prego Giuseppe. Giuseppe ci ha lasciato.
Stavo parlando ovviamente col microfono chiuso, perché mi ero troppo emozionato per LeBron, quindi mi sono fatto un attimo trascinare. E dicevo che volevo concentrarmi più che altro sulla rotazione delle guardie, perché con il rientro di Bradley ovviamente ci sono stati dei cambiamenti. All'inizio KCP è rimasto in quintetto, ora nelle ultime partite è tornato invece Bradley a prendere il suo posto in quintetto, e quindi ci sono stati un po' di cambiamenti di da questo punto di vista. È il giocatore che fino quantomeno alle ultime due partite ha fatto più fatica a trovare posto è stato Caruso, che ha visto il suo minutaggio essere ridotto, e non a caso i Lakers hanno sofferto, perché tra i giocatori dei Lakers, se non sbaglio, è quello che ha il net rating migliore quando gioca con LeBron ed Anthony Davis, perché è quello specialista difensivo che non richiede possessi nella metà campo offensiva, e invece in difesa si fa sentire con tanti intangibles. E invece, dal canto suo, invece Bradley è stato molto negativo, a mio avviso. Davvero negativo, soprattutto quando gioca insieme a Rondo. Credo che sia una coppia che non può stare in campo insieme, perché nella metà campo offensiva sono troppo dannosi. Bradley, invece, in difesa si sbatte tantissimo. Anche ieri Doncic ha fatto un lavoro eccezionale, però allo stesso tempo è fin troppo aggressivo, commette troppi falli. Ieri ha fatto qualcosa come 5 falli in neanche 20 minuti, quindi quel tipo di difesa è buona, è molto positiva, però a piccole dosi. Ecco, sarà molto difficile secondo me per Vogel riuscire a bilanciare i minuti delle sue guardie. Al momento il leader per minuti è KCP, e se lo merita tantissimo, con 25 minuti a partita insieme a Danny Green. Hanno lo stesso minutaggio, poco sotto c'è Bradley con 24 minuti a partita, poi Rondo con 21 e infine Caruso con 20. Ecco, già nelle ultimissime partite, nelle ultime due contro Portland e contro Dallas, Vogel ha cambiato qualcosina, perché ha ridotto i minuti sia di Bradley che soprattutto di Rondo, che adesso gioca circa 15-16 minuti a partita, mentre sono aumentati i minuti di Caruso. E infine, una cosa che mi è sembrata molto interessante, adesso, in questi ultimi due match, Vogel, quando non c'è LeBron in campo, non sempre viene sostituito da Rondo. Infatti abbiamo visto sia alla fine dei terzi quarti, se non sbaglio, vedere una soluzione un po' diversa, con un quintetto molto difensivo, con Davis, Howard, Caruso, Bradley e Green. Ecco, secondo me lui ha fatto questa scelta se non c'è un playmaker tra virgolette in campo, un creatore del gioco, come può essere LeBron o Rondo. A questo punto noi puntiamo tutto sull'aggressività difensiva, e in questo modo possiamo arginare anche quei minuti in cui non riusciamo a segnare con la nostra caratteristica migliore fisica.
Cosa che peraltro funziona abbastanza, Giuseppe, perché con Caruso in campo, Caruso ha dei net rating pazzeschi.
Esatto, esatto. Quindi mi interessa vedere come si evolve questa cosa, perché LeBron esce alla fine del primo quarto, poi rientra all'inizio del secondo per poi riuscire a metà secondo quarto, e in quel momento rientra di nuovo Rondo. Invece non abbiamo più visto questa soluzione negli ultimi due match, abbiamo visto un altro quintetto. Bisogna vedere se continuerà così.
Ma se posso dire la mia su questo che stavi dicendo, Giuseppe, io ho un'opinione sulla questione rientro con Rondo post LeBron. Secondo me nelle ultime due partite sta cercando di dare uno o due minuti il ruolo di point guard titolare tra virgolette a Caruso. ho un'idea mia che secondo me dopo la pre-season negativa Vogel ha utilizzato Caruso proprio come specialista difensivo, come abbiamo detto, perché Caruso, per quanto nasca come point guard, ha dei problemi nel ball handling a livello NBA, perde molti palloni quando va a centro area, mentre come tra virgolette da guardia o come creatore di gioco secondario vicino a LeBron dà un contributo positivo. Penso che l'idea sia proprio quella di svilupparlo, aiutarlo a migliorare e quindi dargli quel paio di minuti a partita per coinvolgerlo di più come point guard. E aggiungo una cosa, io non mi stupirei che per trovare minuti, ed è un mio auspicio, magari si vadano a ridurre quelli di LeBron, passare dai 35-36 attuali a un 28-30. Secondo me non sarebbe male.
Perfetto. Altra nota dolente di questo sicuramente di queste ultime partite, ma in generale forse anche dall'inizio dell'anno, è stato il tiro da tre. Ultimamente è entrato davvero poco, come dicevo già prima con i Clippers, ma in tutte le ultime partite abbiamo tirato malino. Non parliamo di Green perché ne abbiamo già parlato direi a sufficienza. Prego Checco.
Sì, allora sono andato a spulciare un po' di dati sul tiro da tre, che è un po' il nostro tallone d'Achille. È stato
da killer.
Da killer magari. Gioie e dolori, forse più dolori che gioie. Comunque, il dato sicuramente più evidente è Rondo. Avevamo parlato un mesetto fa di Rondo dicendo che incredibilmente stava tirando bene da tre. E sono andato un po' a spulciare i suoi dati dicono che a novembre ha tirato col 43% da 3, che sono percentuali da tiratore puro. Ecco, a dicembre è sceso al 34, il dato più curioso è che non ha mai avuto un tiro contestato, mai, sia a novembre che a dicembre, zero tiri contestati per lui. E KCP invece ricordiamo tutti l'inizio della stagione a dir poco difficoltoso, ha pagato quello scotto, infatti ha tirato col 30% nel mese di novembre ed è passato al 40% nel mese di dicembre, quindi tiratore affidabile e probabilmente il miglior tiratore da tre della squadra. Quello che ci si aspettava è un po' l'apporto che ci si aspettava da Danny Green, che invece ha ciccato completamente questo mese tirando col 33%. Se invece andiamo a vedere e parliamo di squadra, siamo al 37% nel mese di novembre e 34% nel mese di dicembre, quindi siamo lì ma siamo addirittura peggiorati. E la cosa però, il focus è, da qui ci si può ragionare sul serio, lo andrei a puntare sul tiro in catch and shoot e sul pull up. Sul catch and shoot andiamo col 37,4%, mentre al pull up siamo al 30%. Quindi questo, continuiamo a ripetere sempre la stessa cosa, ci manca come il pane il Williams della situazione, la persona che prenda palla in mano e si inventi un tiro, e in certe situazioni della partita, quando sei punto a punto, quando magari sei un attimo inceppato, l'attacco ti si ferma, questi sono i giocatori che ti possono dare quel qualcosa in più. A noi manca tremendamente questo giocatore, e infatti pull up 30%.
Sì, Checco, ormai ne stiamo parlando praticamente in ogni puntata, ci manca tremendamente quel creatore dal palleggio che possa prendersi un arresto e tiro da tre, che è diventato forse il tiro più importante dell'NBA con Steph Curry e Harden e ora Doncic, che lo hanno portato ad un livello superiore. Io credo che comunque noi dobbiamo continuare a cercare sempre i punti facili nel pitturato, perché quella è la nostra qualità migliore. Non a caso nella partita contro i Clippers noi abbiamo fatto, diciamo, il record di triple tentate stagionale e abbiamo perso sparacchiando nell'ultimo quarto. E poi sia Davis, sia Fogel che Green nel post partita hanno sottolineato un aspetto, che sì, va bene prendere le triple aperte, però deve essere importante generare queste triple aperte con una penetrazione, in inglese si dice touch the paint, cioè fare collassare la difesa per poi mettere in ritmo i tiratori. E i nostri tiri non sempre sono, possono essere sì aperti, ma non sono pienamente in ritmo. È una differenza sottile, difficile da spiegare, ma è fondamentale soprattutto per una squadra come i Lakers che non ha dei tiratori purissimi da tre.
Questa è una differenza veramente difficile, però te ne rendi conto magari guardando una partita, quando vedi un tiratore, un ottimo tiratore, che si prende quelle tipe tutte aperte, che fa un palleggino, guarda, che ha tutto il tempo di questo mondo, spesso la sbagliano, proprio perché sono situazioni che non sono abituati a giocare in partita, no? Non hai ritmo, non hai movimento, ed è lì che sbagli. E quindi forse è anche questo che ci manca, la costruzione di un tiro bello, preciso, in movimento. Poi però c'è anche il fatto che, a mio avviso, stiamo sparacchiando veramente troppo. Danny Green su tutti, purtroppo, lui sta tirando col 33% in catch and shoot, per esempio. È la sua specialità.
Senza pietà sul cadavere di Green.
Come cosa gli posso dire? Un tiratore che tira col 33%? No.
Cioè, ma ci pensa Kuzma, ci pensa Kuzma.
Qualche volta ci pensa lui, sì, qualche volta.
Con l'accento bolognese, sottolineerei. Che è l'accento ormai di questi giorni, proprio in tutta Italia parlano il bolognese.
Sì, come no.
Siamo pronti con le lezioni.
Vai, vai, Nello.
Su questa cosa dei tiratori, però, devo dire, devo svelare un mio... come si dice, una mia antipatia personale su questa teoria per il quale il tiratore puro, se non ha il difensore vicino, ha più difficoltà a fare canestro. Perché io proprio da giocatore scarso, allenatore un poco meno scarso, credo che la percezione dello spazio sia una delle cose che siano più importanti per un tiratore. È un oggetto in mezzo fra lui e il canestro, tendenzialmente, e sono una difficoltà. Io credo che la problematica di Green sia più che lui in certe partite, secondo me, non le sente proprio psicologicamente. Lui non scende in campo con la stessa concentrazione, nonostante sia molto serio, si applichi sempre comunque, però lo si vede nelle partite dove magari la palla pesa di più, tende a fare più canestro. Quindi per Green io la metterei più di un fatto di interruttore on and off, e sono anni che lui fa questo. Però una cosa secondo me interessante sul tiro, l'ha detta Giuseppe, è sul discorso del penetra e scarica, mettiamola così. La partita di ieri di LeBron, da pochi tiri, tanti assist e tanto palleggio verso e pitturato, secondo me è proprio una scelta di Vogel. L'abbiamo criticato prima, invece su questo io lo voglio elogiare. Perché nelle altre partite d'attacco alla zona era stato clamorosamente scarso, proprio perché non si faceva questo lavoro, cioè nel senso LeBron attaccava l'area, però non l'attaccava principalmente per causare il collasso, l'attaccava per cercare una soluzione, quindi si perdeva secondo me degli scarichi un pelo meglio, tant'è vero che ieri sera mi sa che abbiamo tirato finalmente vicini al 40% da 3, perché se no una partita quando una squadra difende a zona 20 minuti, 25 minuti, non la riesce a vincere.
Sì, sicuramente Pop ha falsato le statistiche, e Green stranamente mi sembra che abbia fatto 2 su 4, forse stasera, ieri notte lui
2 su 4. Sì,
ha segnato decentemente, forse quello che ha tirato peggio è stato proprio LeBron.
C'è da dire che...
Kuzma 0 su 7.
Esatto.
Vabbè, Kuzma non lo consideravo, sì.
Ma opinione mia, nelle ultime partite hanno anche preso molti tiri da tre, vedi contro i Clippers LeBron e Davis, che tiratori non sono e da cui non possiamo chiedere a loro il 40. Il 40 lo chiediamo a KCP, a Green, chiediamo il 36 a Kuzma, ma non lo chiediamo a LeBron e Davis. E se LeBron prende 12 tiri da tre, diciamo che il problema più che il tiro che non entra e che li ha presi il e che li ha presi il giocatore sbagliato, o se li prende Rondo, stessa questione, ecco.
Attenzione, incredibile voltafaccia dell'avvocato di LeBron. Direi che con questa notizia bomba possiamo chiudere.
No, beh.
Possiamo chiudere l'argomento.
Comunque c'è Mancinelli sul mercato, se vogliamo aggiungere un tiratore.
Al posto di Kuzma.
Dipende. Basta. Dipende cosa Mancinelli, intendi basta. Per tiratore.
Comunque mettiamola. Andiamo avanti, abbiamo da introdurre l'argomento più corposo del podcast, ovviamente arrivando lunghissimi, ovvero una novità. Abbiamo deciso di fare anche noi il non il giocatore della decade, bensì il quintetto della decade, in positivo e in negativo. Vai Checco.
Allora, ognuno di noi ha scelto due migliori e due peggiori per della decade, poi metteremo insieme tutti i dati, eliminando tutti i doppioni, e ovviamente a questa votazione ha partecipato tutta la redazione di Lake Show, e poi vi proporremo un sondaggio e insieme andremo a scegliere il quintetto. Parto col mio. Allora, parto per ruolo. Migliori play guardia, Fischer e Caruso. Peggiori, Ramon Sessions e D'Angelo Russell. Guardie, Kobe e KCP nei migliori, Nick Young e Clarkson nei peggiori. E ali piccole, Meta World Peace, Pandas Friends, Ron Artest, fate voi, e LeBron James. E i peggiori, Deng e Brewer. Ali grandi, Odom e Davis nei migliori, Lelli Kelly e Boozer nei peggiori. Centri, Gasol, Bynum i migliori e Sacre, Ibert i peggiori. Giuseppe?
Devo andare io?
Vai!
Aspetta che io me ne devo ricordare però. Aspetta,
allora
arrivo,
se volete...
Arrivo subitissimo. Io. Ci sono comunque. Se volete ci sono.
Vai.
Allora, vado con i migliori. Point guard, Derek Fisher anche io, e il mio amato preferito Lonzo Ball. Poi shooting guard, Kobe ovviamente, e Lou Williams che lo stiamo rimpiangendo anche oggi. Poi small forward, Metta ovviamente, e LeBron James, ciao Checco. Poi power forward, Lamar Odom, indimenticabile, e di già Anthony Davis che entra di diritto secondo me, e centri Pau Gasol e Andrew Bynum. Quindi questo è il mio top team. Vediamo invece il worst team, la bottom five. La point guard è vergognoso che Checco non l'abbia citato, il grande Marcelinho Huertas, vergognoso, insieme a Tyler Ennis, anche lui ridicolo. Poi shooting guard, Nick Young e Devin Ebanks, che io non ho capito perché è stato 3 anni nel roster dei Lakers. Nel
Ebanks non era una piccola?
No, lo porta come shooting guard su Basketball Reference.
Finito poi in carcere, quindi, peraltro, dopo 3 anni.
Dimentichiamocelo, lasciamolo perdere su Devin Ebanks, veramente. Andiamo avanti.
Poi small forward, il grandissimo Wesley Johnson, che ha fatto schifo ovunque è andato ovviamente, e ha girato l'NBA in lungo e in largo inspiegabilmente. Insieme a lui Luol Deng, che lo paghiamo anche oggi.
Ho detto, ma che cazzo, ve lo siete dimenticati Deng?
Deng lo pagheremo anche l'anno prossimo.
L'ho messo anch'io Deng?
Sì, l'ha messo anche Checco. Power forward, anche io Lelli Kelly, con Boozer, quella merda. Poi centro Sacre, Chris Kaman.
Madonna, hai fatto la mia, Giuseppe.
Bene. Vai tu allora.
Ma io, guarda, vi dico solo le cose che sono cambiate, i migliori. Io ho fatto anche pound for pound, ovvero in base a quello che ci si aspettava, esatto, in base a quelle che erano le aspettative, in positivo e in negativo. Nei migliori di diverso ho messo Caruso, oltre che Fischer, nelle guardie come te. nel, ovviamente, ali piccole come te, ali grandi come te, e nei centri migliori invece Gasol e Dwight Tone. L'ho dovuto mettere il mio Dwight. Nei peggiori qualche piccola differenza. Ho messo ovviamente quello schifo di D'Angelo Russell, contro cui ho bestemmiato grande, per anni.
Grande!
E però insieme a lui anche una, secondo me, la più grande delusione del decennio nella posizione per noi, che è stato Nash. Spero l'abbia messo qualcun altro.
Io. Però aspetta, dai, cioè, Nash, lasciamolo avere questa cosa qua di Nash, non infieriamo.
Cioè, uno dei miei giocatori preferiti di sempre, tra l'altro.
Beh, stiamo a parlare del fatto che quando è arrivato ci aspettavamo il tripit.
Ma lo sapeva chiunque che era rotto, noi gli abbiamo dato una barca di cose, o comunque che non avrebbe potuto tenere quel tipo di performance. Era già calato l'anno prima, mettiamocela che siamo stati incompetenti a dargli tutte quelle cose per un giocatore che era evidente.
Però lui è stato integro 10 partite, in calo mi va bene, ma lui non è stato in piedi proprio, non è stato in grado di giocare, era finito.
Era finito, ma l'abbiamo pagato noi, non è che al Phoenix ce l'hanno mandato.
Vabbè, sicuramente, comunque, secondo me, io l'ho messo tra i peggiori, dai.
Mammut, ti devo svelare una cosa, però. C'è qualcuno che ha messo D'Angelo Russell nei migliori.
Ah, ma sicuramente, certo.
È successo davvero.
C'è sicuramente gente.
Dillo chi è stato, dillo.
No.
È tra noi.
Si dice
è tra noi lui.
Non è tra noi, sì. non è qui stasera, ma c'è qualcuno che ha fatto questa cosa qui, vergognoso.
Poi, è uno star comunque, dai. Adesso è uno star.
Non è vero, dai. Io comunque D'Angelo Russell non l'ho messo tra i migliori, però io non lo considero una pippa, cioè anzi... Non una pippa,
io parlo comunque non solo del rendimento, anche di come, diciamo, si sono integrati. Cioè, D'Angelo Russell ha diffuso un video di un suo compagno di squadra che messaggiava con le fiche mentre che doveva sposarsi. Cioè, un uomo di merda, diciamolo, ha chiarito. E poi, sinceramente, non mi è mai sembrato uno con tutta questa grandissima work ethic e voglia di lavorare.
Vabbè, però questo vale.
Io ero indeciso tra lui e Lonzo, tra i migliori, quindi sono d'accordo con Nello. Per me, per quello che è passato ai Lakers negli ultimi 10 anni, nonostante le difficoltà,
io se vi dico quali sono le mie due point guard migliori,
finisco solo. Allora, guardie sono d'accordo a metà con Checco. Ci ho messo Scarson anch'io, ovviamente. Adesso dominante i Jets. E finora non l'ha messo nessuno, ma io davvero gli ho bestemmiato contro qualsiasi cosa, perché l'unico uomo che si faceva stoppare dal ferro e non dagli avversari, a.k.a. Jody Mix.
Ah, grande!
È passato anche lui.
Ovviamente Deng in ala piccola, insieme a quella merda di Walton, che ho dovuto metterlo solo perché mi si è sul cazzo.
Solo perché lo dovevi nominare.
Certo. Bisogna sempre mandare a fanculo Walton una volta a podcast, e questa volta non l'avevamo ancora fatto. Poi aggiungo velocemente, ovviamente, ne ho messi tre tra i peggiori, perché non sapevo quali decidere. Kelly e Boozer per le ali piccole, come già detti, ma ho voluto aggiungere anche che può essere spot sia in ala grande che centro, dipende se vuoi giocare small ball, quella merda di Randle per me è proprio uno schifo totale, il giocatore più stupido al mondo insieme a Kuzma.
No, ma manco Randle, non è stato così male là.
Io ho bestemmiato
tutto. Si è voluto sfogare, dai.
Ovviamente insieme a braccetto col grande Chris Kaman. Sacre, io l'ho sempre amato, grande sacre, non ti metterò tra i peggiori. Kaman e Randle è al bonus di essere in due posizioni. Vai, Nello.
Devo cominciare dai peggiori o dai migliori? Che avete fatto voi prima?
I migliori abbiamo già capito che è meglio se non li leggi, Nello, che sennò perdi il nostro saluto.
Parto dai peggiori. Allora, per me i peggiori in point guard Sessions e Rondo. Anche perché Sesho c'aveva quei baffetti sui messicani, non vogliamo fare un podcast.
No, ma più che altro di Sesho era l'hype quando arrivò, non so se vi ricordate, ma arrivò
col grande Mike D'Antoni, 10 assist di media, faceva.
Arrivò, che tra l'altro a stagione in corso, eravamo convinti che ci svoltasse la stagione, adesso
scarsissimo. Poi in guardia, ovviamente Nick Young, perché penso che Kendall Marshall. Cazzo, Kendall Marshall, anche se potrebbe essere babbaro, anche una point,
quel che è babbaro di merda. Che...
Kendall non faceva play.
Sì, vabbè,
10 assist e 2 punti ogni partita.
Lui non tirava proprio, cioè non riesceva a tirare. Si pensava di giocare a football, forse, non lo so. Comunque, vabbè. E in ala piccola, Lance Stephenson, ovviamente, e il nostro caro Luol Deng. In ala grande Boozer e Lelli Kelly, perché credo sia stato un dominio incontrastato, cioè tu metti Randolo con Boozer e Lelli Kelly, pensate, e in centro
e pensa che è il più stupido dei tre, gli altri purtroppo sono talento.
In centro Mozgov e Troy Murphy, la madonna,
Murphy anche ci ho pensato a me.
Ma io non ho mai capito come, cioè, oddio, con Don Nelson, come cazzo faceva a giocare con Don Nelson? Cioè, prima stava ai Warriors, sennò veniva da run and gun, quello lo devono portare con motorino, donna, da l'altro, una roba vergognosa. Comunque, vabbè, passa i migliori, dove mi prenderò un sacco di insulti. Allora, in point guard, oltre a Derek Fisher, io ho messo Jordan Farmer.
Oddio mio, dai, vabbè, mi è venuto una botta di mal di stomaco, è venuto, nostra, ragazzi.
Vai in guardia.
No. Perché Jordan Farmer ha fatto il suo compitino sempre in maniera... cazzo, abbiamo fatto... Cioè, la point guard, se ci pensi, è il ruolo che abbiamo fatto più schifo, secondo me, nel decennio.
Sì.
Ruoli la point guard è la peggiore. Cioè, dopo Derek Fisher, se non metti D'Angelo Russell, che voi considerate una merda, però io no,
voi che...
Non considero un play D'Angelo Russell, partiamo da quel presupposto.
Lonzo.
No, Caruso, Lonzo, dopo sì. Caruso, Carusone, Carusone, tutta la.
A Caruso ha giocato
Caruso
30
come ho fatto io, grande.
Non lo so,
30 partite a stagione persa.
Io mi tengo Jordan Farmer e poi in guardia metto Gobbi e Sasha Vujačić, perché io sono un grande fan di Sasha.
Grande.
Sasha the Machine.
Grandissimi, che parlavano in italiano in campo, grandiosi.
Mi piazzava troppo Vujačić. Poi vabbè, in ala piccola LeBron da test, credo ci stia. Poi in realtà ho fatto una cosa che non so se era corretta, perché Filippo mi ha pure richiamato via messaggio, ma io non me ne sono accorto. Cosa?
Ti ha redarguito addirittura.
Sì, giustamente, sì, Filippo ha un po' il dente avvelenato e ha fatto bene.
Sì, esatto. Sì. Mi sta redarguendo spesso. E... oltre ad Odom, che abbiamo messo tutti, io ho messo a Rizza e mi ha scritto: ma perché a Rizza vale? Io non so che cosa li volesse intendere.
Nello small ball. Rizza...
decennio no, precedente.
È prima del decennio precedente.
Sì.
Allora io ho imbrogliato, ci ho messo a Rizza.
E metti Anthony Davis.
Vabbè.
Se facciamo così,
no,
allora
perché è napoletano tra i peggiori. Perché è napoletano, perché... quindi deve imbrogliare per forza.
Mamma mia, avete il vizietto proprio.
Ci ho provato.
Lasciali bene, meglio che non gli rispondi.
Vai coi centri, che ho già paura. Ho già paura, Nello.
No, centro ho messo Gasol e Bynum. Sono stato
monotono.
Allora, ho messo Farmer, meglio per guardi. Io monotono. Voi avete fatto.
No, come... nel centro.
Dai, andiamo.
Manco io.
Comunque, io una, prima che parta Luca, scusate, voglio fare un appello a tutti. Mi auguro che anche gli ascoltatori facciano sentire la loro voce a riguardo. Lanceremo un Patreon e faremo una raccolta fondi per prendere un cazzo di microfono a Nello, perché non si sente una minchia quando parla. Vai Luca,
di LeBron, eh?
Cioè che è ha passato tanto tempo a dirglielo in privato sui gruppi, no, stavolta non ce l'ha fatta più Mammut, non ce l'ha fatta più, è sbroccato nel podcast.
Basta,
e
basta.
Stasera ne ha per tutti troppo. Ne ha per tutti stasera. Vai Luca, così le prendi anche tu. Luca, stai attento a quel
infatti,
che dici.
Allora innanzitutto io dico una cosa, che se Pernello vale inserire la Rizza dal decennio precedente, io vorrei inserire tra i peggiori Smush Parker, perché garantisco che l'ho ancora bestemmiato anche in questo decennio. È stato il mio Laker all time più odiato in assoluto.
Non cade in prescrizione Smush Parker.
No, no, per me non cade in prescrizione.
Vale sempre, sì. Buon avvocato, quale sei.
Esatto. Innanzitutto, per me in queste classifiche contano un po' i criteri con cui si scelgono. Quindi io tra i migliori ho scelto chi ha vinto, e quindi la squadra del 2010. Quindi point guard Fisher e Farmer, guardie Kobe e Shannon Brown, ali piccole Artest e Sasha Vujačić, che ha anche vinto a Torino, tra parentesi, quindi grande Sasha. Alle alte Odom, che è stato il mio giocatore preferito del decennio dei Lakers, e Walton. Quindi Mammut, qua prendo l'insulto.
Oh, oddio. Centri... è muto, Mammut muto.
Esatto. Centri Gasole Bynum. Per i peggiori, ecco, anche qui, se andiamo a prendere, secondo me, i giocatori peggiori, abbiamo visto dei giocatori veramente di basso livello, anche giocatori, parlando di Torino, per dire, c'erano Van der Blu e Ienga, gente che abbiamo visto passare Mandy anche Harris. Esatto, quindi ci sono stati veramente giocatori di basso livello, però io ho considerato quelli che in rapporto ad aspettative, rendimento e quanto sono stati pagati e circostanze hanno dato meno, quindi point guard ho messo anch'io Nash, per me uno dei grandi del gioco, ma se pensiamo che nel 2018 abbiamo ancora pagato una scelta per quella trade, dico che Nash sta tra i peggiori. E ho messo Marcelino Huertas, che prendere un 32enne che non poteva giocare in NBA mi è parsa proprio una scelta che fotografava il momento dei Lakers. In shooting guard li ho messi in coppia, cioè Nick Young e D'Angelo Russell, perché vanno giustamente in coppia nelle cose negative, visti
come tutti i coglioni, gli certo.
Scandali. Esatto, alla piccola Deng, il contratto come tutti. Lance Stephenson l'ho messo, secondo me, al di là del campo, dove chiaramente non ha fatto benissimo, perché è stato, per opinione mia, l'emblema del mercato sbagliato dell'anno scorso. In ala alta Boozer, come abbiamo messo tutti, e ho messo Josh McRoberts, perché era arrivato dopo che era partito Lamar Odom e veniva definito come quasi un upgrade, avevo letto da alcune parti, e no, mi è ancora antipatico ora. E nei centri, e qua altro punto dove prenderò qualche insulto, chiaramente Mozgov, che ci è costato fondamentalmente la svendita di D'Angelo Russell per il suo contratto, e io ci metto a malincuore, per quanto adesso stia facendo bene, per quanto gli voglia bene, Dwight Howard, perché nel 2013, come è arrivato e come se n'è andato Howard, è stato realmente l'inizio del declino dei Lakers.
Lo voglio dire io, Howard è un coglione, cioè nel senso è stato il peggior Lakers all time probabilmente. Di che cazzo stiamo a parlare? Quello parla di D'Angelo Russell. Mammut, te la devi tenere.
Voglio fare una domanda.
Qua allora purtroppo siamo arrivati verso la fine del podcast, perché è chiaro che è uno dei punti più dolenti degli ultimi anni dei Lakers, e ci sono due fazioni chiaramente contrapposte. Chi è un Kobe lover la vedrà sempre in una maniera, chi è oggettivo come me invece la vedrà sempre in un'altra, modestamente. Certo,
posso fare una domanda?
Prego.
Se doveste scegliere il giocatore simbolo di questo decennio negativo dei Lakers, chi scegliereste? Io ce l'ho in testa.
Io ce l'ho. Negativo sotto che punto? Umano,
proprio la faccia, proprio la faccia di questi anni schifosi dei Lakers, chi vi viene in mente?
Io ce l'ho e ho delle motivazioni.
Per me Nick Young, ma non perché sia stato il peggiore, perché non lo è stato, anzi ha fatto pure delle stagioni discrete, ma proprio era il simbolo.
C'è anche costato del degrado Grandel, con le sue degrado... partite sciagurate in primavera, che avremmo potuto morale, prendere Smart invece vincendo quelle partite in più, grazie Nick. Cioè i condannati a Randall.
Invece io, se posso dirla seriamente, secondo me Dwight Howard è il simbolo di quando va via dai Lakers per andare a Houston. È il simbolo dei Lakers che non contano più un cazzo e che sono gestiti così male che manco un mentecatto come Howard ci vuole stare.
Io concordo in pieno con Nello, ed è il motivo per cui l'ho messo tra i peggiori.
Ma voi due dormite col pigiama di Kobe. Io no. Giocare per uno che mi fa stare fuori dal campo perché devo stare dietro il tabellone nelle azioni in attacco, perché lui deve fare i giochi a due con quel cadavere ormai pensionato di Gasol. Non ci sto. Grazie ed arrivederci. Ha fatto bene ad andarsene, punto. Come ha fatto bene a tornare adesso. Lui ha dimostrato che non aveva niente contro l'organizzazione dei Lakers. Però se l'organizzazione dei Lakers era completamente in mano ad una stella, che però non era più una stella in grado di vincere da sola.
Beh, aspetta, la stagione 2012-2013 di Kobe è stata a livello di MVP. Questo dicono i numeri, come ha giocato. Io non mi ritengo un Kobe lover. Non è penso tra i primi miei 3-4 Lakers preferiti, sinceramente. Però Kobe quell'anno è stato veramente forte. Io ricordo che quell'anno Howard diceva: non voglio giocare i pick and roll con Nash perché voglio giocare in post. In realtà sì. Howard non ha mai avuto la tecnica per il post, voleva essere Shaquille O'Neal senza essere Shaquille O'Neal.
Ma l'ha detto davvero tutta questa storia del post, eh? Cioè, sono leggendarie dichiarazioni in ogni squadra dove ha giocato, esatto, prima del ritorno ai Lakers.
Infatti si lamentava di sul fatto che lui avesse una testa scollegata. Non c'erano grossissimi dubbi. Secondo me non è stato aiutato quando è venuto i Lakers. Poi magari avrebbe sicuramente fallito in ogni caso.
In questa
seconda esperienza, dai, i Lakers, infatti, si vede che comunque a livello cerebrale sembra che abbia un altro, certo, tipo di motivazione.
Lasciando perdere,
vai.
No, volevo solo dirgli che alla fine, poi, se ci pensi, lui torna ai Lakers in questa veste di specialista difensivo, che poi in realtà era quello che mezza lega gli diceva che doveva prima essere, e che lui era all'inizio carriera. Lui era all'inizio carriera ad Orlando, ha fatto Defensive Player of the Year, se non mi sbaglio, 3 volte.
Esatto.
Dominava il rimbalzo, dominava il superiore, perché era concentrato su quella parte del suo gioco. Quando ha staccato il cervello ha pensato di essere diventato Hakeem Olajuwon, è venuto ai Lakers. E Kobe, che è uno che secondo me di Valle Cresson, nonostante l'antipatia che si porti dietro, secondo me di Valle Cresson ne capisce, l'avrà vista e gli ha detto Dwight, caro, tu in posto non puoi, già i piedi montati al contrario, non riesci a fare niente di quello che è il footwork che serve per attaccare dal posto. E secondo me Kobe aveva ragione, cioè, nel senso, da Lover o da Eder c'aveva ragione Kobe su Dwight Howard, mi sembra evidente.
Va benissimo, però ci sarà modo e modo di dirlo, modo e modo di farlo capire. Sicuramente non è stato trattato, sappiamo bene che negli sport americani, oltre a quello che fai, conta anche il tuo status. Guardate Carmelo Anthony, di cosa ha goduto fino a 2 anni fa, o dello status di alcuni giocatori che è obiettivamente incomprensibile, Rondo compreso. Per cui Dwight, che arriva comunque come una superstar, e tu lo fai mettere dietro il canestro in attacco, è offensivo, ecco.
Sì, però Dwight in una contender quello il suo ruolo è, e quello il suo ruolo era, perché anche l'anno in cui a Orlando ha fatto finale, alla fine non era lui a gestire l'attacco, segnava 14-15 punti a partita, ma frutto di pick and roll, di tagliacanestro, di rimbalzi offensivi. L'attacco di quella squadra là lo conducevano Turkoglu e Nelson, e segnava Rashard Lewis.
Certo, sicuramente. Infatti, un'opinione vostra, io non la penso così, ma la rispetto, ci mancherebbe.
Per me il volto rimane Deng. Deng perché mi ricorda gli anni in cui comandavano Kupchak e il Trota, facendo danni inenarrabili, e poi quelle scelte lì. Il problema è che si sono protratte nel tempo, sì, e le stiamo ancora pagando. E questo, quei due lì insieme sono stati la bomba all'orologeria che ci hanno causato anni di veramente di nulla assoluto, spazzatura, e che paghiamo ancora.
Infatti, secondo me, Voltonica, se proprio vogliamo ragionare, il volto negativo di Lakers dello scorso decennio è stato il Trota, è evidente, che era, sì, quello che ha, sì, combinato tutte le cose peggiori possibili. Perché poi a Deng, ma se a te offrissero 72 milioni per giocare 4 anni in NBA, tu non c'è. Cioè,
nessuno dà la colpa a Deng, logico. Come nessuno dà la colpa a Nash, esatto. Anzi. Fermo restando, quindi, che vabbè, se non stai più in piedi, mente catto, ritirati. Cosa devi venire ad affossarci per 10 anni?
Beh, però in realtà Deng veniva da una stagione più che discreta. Certo, l'idea certo. che si era avuta di Deng era di fare da Gioccia al nuovo gruppo, però poi abbiamo avuto casino in panchina, casino il coaching staff, casino con le firme. Secondo me Francesco diceva
sì, Deng secondo... poi è stato ostracizzato, cioè damnatio memorie per lui, ma non è che sul campo facesse tanto più schifo di altra gente che scendeva, poi non è proprio più stato fatto giocare.
Concordo, no, cioè, per, me, per me è stato peggio Mozgov. Mozgov si capiva che era una riserva da 10 minuti a partita, che è stato miracolato da LeBron James in una finale NBA.
Infatti quell'altro danno che hanno fatto è stato quello di non farlo più giocare, perché a quel punto lì hai cancellato anche il minimo valore, cioè proprio l'hai, a quel punto lì ormai ce l'hai, e lì lo paghi un sacco di soldi, prova a farlo giocare, sai mai, in brocca 6 mesi fatti bene qualcuno ci casca. Invece no, scelta sbagliata il contratto, scelta sbagliata la trade che fu fatta per lui, e in più lo esili dalla squadra e te lo tieni, te lo piangi a vita.
Questo va bene,
allenatore Pariascotto, ovviamente.
Sì, 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 siamo arrivati lunghissimi, chiuderei questa parentesi, se poi magari è gradita potremmo proporre in futuro qualcosa del genere ancora, direi ma di passare ai pronostici. Questa settimana abbiamo
dobbiamo ricordare che faremo votare gli ascoltatori il best e il worst quintetto.
Certo,
di
certo.
Di quelli che abbiamo detto.
Filippo, diciamo, lavorerà per voi, incrocerà tutti i dati e verrà fuori un sondaggio per ogni ruolo.
Perfetto. Appunto, come stavo dicendo, pronostici per la prossima settimana. Abbiamo 3 partite relativamente semplici: Suns, Pelicans e Pistons. Direi che se qualcuno non pensa che faremo 3-0, parli adesso o taccia per sempre. Ottimo, quindi saluto Amen. Tutti. Ciao Checco.
Ciao a tutti.
Ciao Giuse.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Nello.
Ciao a tutti.
E ciao Luca. Un saluto ciao a tutti. Auguri di buon anno e ci sentiamo nel 2020. Ciao.